grazie a Fausto e devo dire che hanno rafforzato così la nostra volontà di lavorare per fare fallire il...
Provo a usare quello.
Mi passi l'altro che...
Proviamo questo un po' così.
Ok, allora niente, ringrazio Fausto, ringrazio Marco che sì, ci hanno così rafforzato con i loro interventi insomma, la nostra volontà di opporci a questo trattato, di farlo fallire. Questo è quello che ci proponiamo come comitato Stop TTIP Modena. Abbiamo già organizzato degli altri eventi, continueremo la mobilitazione, soprattutto di informazione dei cittadini, perché appunto, come si diceva, insomma, far uscire questa cosa dalla segretezza è un modo per farlo fallire. Il, ecco, direi, io lascerei adesso spazio a domande, se ci sono. Io dovrebbe circolare in questo momento un foglio in sala dove, se c'è qualcuno che vuole essere informato su TTIP, sulle attività che facciamo, lascia un indirizzo mail, un numero di telefono e dopo lo contatteremo. C'è una prima richiesta di intervento che è Enrico Costantini, poi Mario Aldovini.
Per rafforzare quello che hanno detto i due relatori, soprattutto sulla mancanza di democrazia e sulla segretezza che circonda questo tipo di operazioni, io vorrei chiedere se in sala qualcuno sa che cosa sono le operazioni EL e se qualcuno sa cos'è il punto 14.4 dello statuto della Banca Centrale Europea. Credo che nessuno lo sappia. Allora, questa è una cosa che è stata scoperta da me, che sono venuto in contatto con un giornalista belga. Io sono un economista finanziario, faccio le mie ricerche, i miei saggi. Le operazioni ELA fanno riferimento a un articolo della Banca d'Italia, della BCE, che è segreto. Prima di un mese fa nessuno sapeva che cos'era. Questo articolo 14.4, sempre per rimanere nella mancanza di democrazia e di segretezza così ben sottolineata dai relatori, è un articolo che dice che quando nell'ambito dell'euro e del sistema euro e della BCE ci si trovi in grave situazione economica e finanziaria, e direi che peggio di questa non ci potrebbe essere, possono partire le operazioni ELA. Le operazioni ELA sono una semplice richiesta alla BCE di emettere fino a 100 miliardi per ogni paese di valuta, che è esattamente quello che sta facendo Mario Draghi da oggi con il famoso quantitative easing, che vuol dire immettere liquidità nel mercato acquistando i bond sia degli stati che delle multi-utility o delle grandi aziende, no, che li emettono. Quindi fare una semplice richiesta dicendo che si cominceranno ad emettere queste liquidità a costo zero e a indebitamento zero per gli stati, cioè una semplice partita di giro fra la banca centrale del paese e il tesoro del paese stesso, senza indebitare, senza spese per il paese, mentre noi sappiamo bene che per quanto riguarda il quantitative easing pare che sia sottomesso al fatto che il 50% del rischio dovrà essere invece accollato alle banche centrali dei paesi che ne faranno richiesta. Ora, questo è io l'ultima cosa che ho sentito ieri era il 50, poi se oggi è diventato l'80, ecco, evidente, io ero in macchina che venivo qui e non l'ho sentito, addirittura l'80. Ora, questo è molto oneroso. Le operazioni IVA sono assolutamente gratuite, però nessuno ne ha mai sentito parlare e nessuno sa che esisteva questo paragrafo 14.4. Io credo che se questa non è una enorme mancanza di democrazia, noi potevamo risolvere la crisi molto prima, senza aspettare che Mario Draghi dicesse we will do whatever it takes, no, to defend the euro e cose di questo genere, faremo qualunque cosa, e poi non l'ha mai fatta per 2 anni, no, si è trincerato dietro la frasetta. Intanto gli Stati Uniti, l'Inghilterra e il Giappone sono usciti bene o male dalla crisi e noi invece ci siamo dentro. Se questa non è una mancanza di democrazia, una mancanza di informazione e una segretezza pazzesca, io non so come definirla. Questa era a corollario di quello che avete detto voi, credo che nessuno le conosca e ne abbia mai sentito nominare, eppure il paragrafo 14.4 della BCE le prevede.
Mario?
Io vorrei una precisazione sulle sanzioni che eventualmente sarebbero possibili nei confronti di chi o non obbedisse a quei, chiamarli tribunali fa un po' schifo, però insomma a quelle istanze giudicanti, e come ha potuto qualche paese, l'Australia, l'Uruguay, uscirne. Questa è una cosa che mi interessava. Poi vorrei anche precisare un'altra cosa. Non è che adesso siano diventati particolarmente cattivi, è che si modifica sempre il modo e il livello dello scontro. Mentre parlavate, a me veniva in mente che sono state fatte delle guerre contro la Cina per obbligare l'imperatore della Cina a liberalizzare il commercio dell'oppio. Quindi non è che non avessero il pelo sullo stomaco, cambiano i modi in cui Mammona, per usare un termine cristiano, cioè cristiano usato da Cristo, Mammona ha conquistato il cuore e la mente di chi ha il potere, perché il potere è quello, no?
Facciamo un giro. C'è qualche altro nuovo intervento?
Vorrei capire quali sono gli strumenti che abbiamo in mano per fermare questo trattato e cosa possono fare le associazioni, non so.
Prendere quei 900 che diceva.
Sì, anche a me è curiosissimo sapere questa Commissione europea che ha in mano questo grandissimo potere, se sai da chi è costituita, cioè come è nata, che cos'è.
Qualcuno dire io una cosa poi l'altra
parlo senza tanto, no, due cose veloci. Una, qualsiasi stato può uscire. Qual è il problema? Che se io esco divento, tra virgolette, lo stato canaglia dal punto di vista economico finanziario. Esatto. Cioè l'Ecuador, il Venezuela, eccetera, hanno potuto uscire tanto perché il Venezuela ha il petrolio, quindi ha, diciamo, poi vediamo quanto durano e speriamo che i nostri amici venezuelani capiscano prima possibile che devono diversificare, perché sennò prima o poi, però diciamo tutta l'esperienza dell'America Latina che ha costruito il Mercosur, cioè diciamo una nuova integrazione economica, è quella che ha permesso a stati anche di dire, care multinazionali, noi ci tiriamo fuori, che il problema vero è che nessuno impedisce di uscire dagli accordi. Il problema è che se esco dagli accordi vuol dire che divento un paria della comunità internazionale dal punto di vista degli investimenti in quel paese. Ora, è chiaro che noi diciamo, vabbè, quindi finalmente siamo liberi dagli investitori, però è evidente che ci sono anche dei problemi in questa direzione. E tant'è che la cosa che giustamente diceva Fausto in una parte del suo ragionamento era che una volta che viene approvata una cosa di questo genere, le cause non saranno tantissime, perché si innesca un meccanismo di interiorizzazione. Cioè, alcuni stati del sud non fanno queste cose perché andrebbero in fallimento anche solo per pagare gli avvocati che devono seguire la causa, neanche a giudizio perso. Ma questa cosa poi vale anche per le autorità, diciamo, minori. Cioè, se passa questa cosa qui e il comune di Modena dovesse decidere che gli appalti delle mense vengono riservati a fornitori di cibi biologici a chilometro zero, una qualsiasi impresa multinazionale potrebbe fare causa al comune di Modena su questa cosa. Ora immaginate voi che il comune di Modena viene chiamato in causa un arbitrato internazionale che solo per pagare gli avvocati che seguono questa cosa dichiara bancarotta. È evidente che avviene un meccanismo per cui il comune di Modena si guarderà bene dal mettersi in quella situazione, oltre al fatto che c'è un gatto che si morde la coda, perché ci sarà una spinta sempre maggiore a rendere attraente il sistema paese. Cioè, se l'Italia è un paese dove le multinazionali ogni volta che arrivano devono fare una causa, è chiaro che le multinazionali da quel momento non vengono più in Italia. E quindi ci sarà tutto un insieme per cui il governo spingerà perché, siccome l'Italia deve attrarre investimenti, non si mettano i bastoni fra le ruote. A cascata tutte le autorità, diciamo a livelli inferiori, si comporteranno di conseguenza. Quindi il vero problema è che non è che ci saranno 10.000 cause, è che ci saranno le colonne d'Ercole, e a quel punto tutti si adatteranno che ci si può muovere dentro lì senza mai superarle. Sugli strumenti che abbiamo in mano per fermare il TTIP, tutti quelli che ci possiamo inventare, per capirci, raccontata come l'abbiamo raccontata noi, uno può dire siamo di fronte a nemici imbattibili. In realtà la crisi di questo modello ci dice che questo modello è più fragile e ovviamente più feroce di quello che era il modello precedente. Io sono più forte se voi la pensate come me, se io vi convinco. Se invece voi siete semplicemente rassegnati, la mia forza si basa sul fatto di quanto dura la vostra rassegnazione. Cioè, quando ci hanno raccontato la favola liberista, ci hanno detto privato è bello, ci hanno detto una visione del mondo, hanno parlato ai nostri cuori e alle nostre menti, hanno detto noi vi diciamo che il mondo è così, privato è bello, e vogliamo che voi la pensiate così. Adesso ci stanno dicendo privato è obbligatorio e ineluttabile. Cioè non parlano più ai cuori e alle menti, anzi hanno pure capito che non la pensiamo così. Per esempio con il referendum dell'acqua gli abbiamo detto che noi non ci crediamo a quella cosa. Loro cosa ci hanno detto? Bene, potete pensarla diversamente, basta che abbiate chiaro che se anche privato non è bello, è obbligatorio e ineluttabile. È chiaro che questa cosa ha un aspetto di ferocia maggiore, ma anche un elemento di grossissima debolezza. Dura finché dura la nostra sottomissione, dura finché dura la nostra rassegnazione. Perché il giorno che voi decidete che non ci state più, io non ho più argomenti, perché io so già che voi la pensate diversamente da me. Non ho più argomenti per convincervi. Funziona finché funziona l'idea dello shock. Perché è stata costruita la trappola del debito pubblico? Milton Friedman, che è uno degli teorici del modello neoliberale, uno di quelli che ha messo in piedi l'esperimento cileno, cioè i carri armati l'hanno preparato, poi sono arrivati gli economisti e hanno detto si fa così. Milton Friedman ha detto una frase che basterebbe scriverla in tutte le aule scolastiche e avremmo già capito tutto. Lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile quello che è socialmente inaccettabile. Cioè, se io devo dirvi, voi che avete votato il referendum dell'acqua e che avete detto l'acqua è un bene comune, non avete detto solo quello, avete detto siccome è un bene comune va sottratto alle leggi del mercato. Cioè, è stata la cosa più antagonista dal punto di vista culturale che abbiamo prodotto in questo paese. Loro che cosa dicono? Pensatela così, ma l'acqua va privatizzata, è obbligatoria, è ineluttabile. Ma per fare questa cosa qua hanno dovuto costruire lo shock. Perché se io vengo qua e dico, cari signori, vi dobbiamo privatizzare l'acqua, svendere il territorio, svendere il patrimonio pubblico, togliervi i diritti, siete d'accordo? Voi dite no. Se io arrivo e dico, attenzione, c'è il baratro, attenzione, siamo a rischio fallimento, attenzione, c'è il default, attenzione, siamo davanti al precipizio, cioè costruisco lo shock, voi continuate a non pensarla come me, piano piano vi intimorite, piano piano vi rassegnate. Se poi vi dico che è una crisi, cioè passeggera, voi dite ma forse se li ascoltiamo, avete fatto caso che ogni anno ci dicono che all'inizio del prossimo anno si intravede la ripresina? Sette anni che ci dicono si intravede la ripresa all'inizio del prossimo anno. È questa costruzione qui che serve ad annichilirci. Cioè, noi oggi pensiamo che questa situazione ci stia travalicando, sia inevitabile. E questa cosa contribuisce alla rassegnazione. Allora, che cosa possiamo fare? Esattamente tutto quello che aiuta ad uscire dalla rassegnazione. Guardate, a cominciare dal fatto che rimettiamo in circolo la comunicazione fra le persone. Capiamoci, la crisi perché agisce? Perché le persone atomizzate finiscono nel panico. Il panico immobilizza. Noi dobbiamo far passare le persone dal panico alla preoccupazione, che vuol dire preoccuparsi. Cioè cominciare a prepararsi, ad occuparsi di una cosa. Ma per fare questo passaggio le persone devono essere meno terrorizzate. Come fanno ad essere meno terrorizzate? Se si mettono insieme e cominciano a parlare. E cominciano a scoprire che la loro paura è anche la paura dell'altro, e già questo la fa diminuire. E scoprono anche che se si parlano fra di loro, trovano le forme, le idee per risolvere i problemi, trovano le idee per intraprendere dei percorsi. Nello specifico, rispetto al TTIP, la prima cosa è l'informazione. Tutti devono sapere che cos'è questa cosa qua, e devono saperlo soprattutto in modo che gli sia comunicato quanto incide e inciderà sulla loro vita concreta. Questa è la scommessa su cui tutti dobbiamo lavorare. Secondo, non bisogna lasciare in pace nessuna autorità pubblica. Il Parlamento italiano non ha competenze, a me non me ne frega niente. I parlamentari mi devono spiegare perché non occupano il Parlamento per dire su questa cosa che decide il futuro dell'Italia e dei cittadini di questo paese, anche se le procedure prevedono che io Parlamento italiano non conto, io occupo il Parlamento perché devo contare. Gli enti locali devono fare la stessa cosa. Se un sindaco oggi non capisce che questa cosa qua significa la morte della funzione pubblica e sociale degli enti locali, bisogna occupargli il comune e dire: oggi discutiamo di questo. Oggi si convoca un consiglio comunale straordinario perché noi vogliamo sapere da te, autorità pubblica, che cosa sta succedendo e perché tu non fai delle cose in questa direzione. Ci sono delibere che si possono far approvare, ci sono petizioni, vanno costruiti momenti anche di mobilitazione. Ci sono giornate internazionali, una in particolare sarà il 18 aprile in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, sarà giornata internazionale contro il TTIP. Abbiamo tempo per costruire grandi iniziative in quella giornata, cioè che ci siano centinaia di iniziative in tutte le città di questo paese, ma iniziative che pesano, che si capiscono, che hanno evidenza e che mettano la questione TTIP al centro dell'agenda politica di questo paese. Bisogna per esempio parlare a tutti i soggetti coinvolti. Le piccole e medie imprese, io non chiedo alle piccole e medie imprese di pensarla come me sul mondo, ma siccome io so che le piccole e medie imprese qua verranno massacrate, gli devo dire alle piccole e medie imprese che c'è il TTIP. Gli agricoltori devono scendere in campo. Non è necessario che la pensino come me, è necessario che capiscano che questa cosa minaccia loro. Cioè bisogna costruire territorio per territorio la coalizione di tutti i soggetti che sono direttamente minacciati da quello che succederà, che sono la stragrande maggioranza delle persone e dei soggetti che esistono. Allora bisogna trovare le modalità e le forme di comunicazione per costruire una grande coalizione sociale, territorio per territorio. Guardate, sembra una partita impossibile, ma dietro questa impossibilità che percepiamo ci sta la nostra stanchezza soggettiva. Io giro l'Italia e ogni volta che giro trovo persone che dicono: sì, va bene, noi qui ci siamo, ma siamo soli. Cioè abbiamo tutti interiorizzato la mistica del naufrago. Dopodiché però, siccome io giro l'Italia, ogni sera trovo persone, tantissime come questa sera, che hanno la percezione di essere soli. E però se io metto i soli di questa sera, di quelli domani sera, alla fine scopro che noi siamo tantissimi. Che cosa ci manca? Ci manca la fiducia di avere questa capacità di forza reale, perché l'abbiamo sperimentata dentro il referendum dell'acqua. Quella cosa ha creato aspettative gigantesche, giuste, sane, è stata un'esperienza meravigliosa, però ce lo dobbiamo dire. Perché quella cosa non ha avuto? Per tutte le cose che ci diceva lui. Se esistesse la democrazia, il referendum è la massima espressione di democrazia partecipativa. Ma se la democrazia è confinata dentro le colonne d'Ercole, che gli interessi dei profitti e di mercato sono insuperabili, beh, noi con quel referendum ci abbiamo provato e loro ci hanno detto no. Certo, avete votato, ma con quel voto voi avete tentato di superare delle colonne insuperabili. Noi gli dobbiamo dire che vogliamo andare al di là delle colonne d'Ercole, perché al di là delle colonne d'Ercole si scopre l'America Latina, per esempio, si scoprono gli oceani, si scopre un altro pezzo di pianeta. Questa parte qua va costruita, però noi siamo più forti di quello che percepiamo e loro sono più deboli di quello che ci fanno sembrare. Guardate che su questa cosa qui è evidente che la ferocia di questo modello è parte della sua debolezza. E quale, anche perché questo modello non risolve nessuno dei problemi che continua a dire di risolvere. Oh, domenica, se le cose vanno bene, si apre un varco. Ma chi l'avrebbe detto 4 anni fa che un governo della sinistra radicale poteva prendere in mano la Grecia? Attenzione, dal giorno dopo cominciano i problemi, anche lì non facciamo come il referendum, abbiamo vinto e va. No, i problemi cominciano dopo che hai vinto, dal giorno dopo cominciano. Però intanto si apre un varco, vuol dire che le cose non sono così ferme come a noi sembrano, perché noi oramai siamo dentro un modello dove il problema è Renzi, Salvini, Grillo. Sembra che noi neanche le fontane decidiamo noi decidiamo semplicemente a quale populista dobbiamo, quale populista ci schifa di meno, no? E poi siccome stiamo complessivamente dicendo che ci schifano tutti, progressivamente andiamo sempre meno a votare e dopodiché però continua la nostra paralisi. Va ricostruita esattamente, ma proprio anche in termini personali bisogna ricostruire la comunicazione fra le persone, cioè le persone devono sentirsi meno sole. Quando le persone sono meno sole, le strade si intraprendono automaticamente. Trovate voi le parole per spiegare, diventa più semplice far capire delle cose, diventa più semplice muoversi. Pensate all'esperienza dell'acqua. Ha avuto una creatività, ma figuriamoci, nessuno si è messo a tavolino a dire adesso facciamo questo. Sono successe quelle cose, perché stanno dentro le nostre corde. Dobbiamo semplicemente rimettere in campo la fiducia. Scusate se ho parlato troppo.
Bravissimo. La Commissione europea è quella che noi sentiamo dire, ed è giusto che questa domanda esca dicendo ma chi sono questa Commissione europea? Perché la Commissione europea, che è l'organo di vertice vero, politico, che decide le politiche comunitarie, non è il Parlamento europeo che abbiamo votato e che non ha potestà decisionale, che è un organo insomma ibrido con tanti limiti e pochissimi poteri. Ebbene, la Commissione europea è quella che poi noi conosciamo effettivamente poco. Quest'anno c'era la prima volta in cui si diceva che dalle elezioni sarebbe nato l'indicazione diretta, presunta, perché poi non è così pacifica, del Presidente della Commissione europea. E detto questo, è veramente qualcosa di lontano dai cittadini. Noi lo percepiamo, non solo chi si occupa di istituzioni di diritto pubblico, ma qualunque persona che cammina per la strada, perché vede in realtà sono commissari a parte attribuiti in un modo singolare, uno per paese, ma all'interno di un sistema, di una burocrazia che è una macchina che funziona in una certa direzione data e prestabilita, al famoso limiti, i range entro i quali può oscillare, che noi conosciamo poco, che condiziona pesantemente la nostra vita. L'abbiamo sentito dire ultimamente, ce lo chiede l'Europa, lì abbiamo capito che l'Europa era un problema, un vincolo, per cui gli ultimi governi se ne sono fatto scudo, ce lo chiede l'Europa, ci tocca di fare questo, la legge Fornero, tutte queste altre porcherie. Domani dicevamo ce lo chiederà la Nestlé, perché se no ci fa una causa e manda in fallimento il comune di Modena, perché succede che qualche Stato ha vinto contro arbitrati intentati, ma le spese, a differenza di quello, faccio l'avvocato proprio terra a terra, quando fai una causa e vinci, ti vengono rimborsate le spese legali. Hai avuto ragione, hai dovuto pagare dei soldi, chi soccombe paga le spese a chi vince. Negli arbitrati molti non c'è questa clausola, per cui successo che il governo bulgaro ha vinto un arbitrato, ha avuto un risarcimento di 7 milioni di euro e ne ha pagati 6 milioni e 3 di spese legali. Allora, il governo bulgaro non è messo benissimo, ma immaginatevi un ente pubblico che deve affrontare un costo di questa procedura volutamente elevatissimo, non avendo i soldi e non potendo anticiparli, sapendo che anche se gli va bene avrà delle spese legali comunque ripartite altissime. Allora, domani ce lo chiederà la Nestlé e ci toccherà ancora di più adeguarci, perché il momento che la sovranità non viene spostata in Europa alla Commissione europea, in realtà la sovranità, nel momento in cui gli stati cambiano natura e perdono potere, viene spostata a centri di potere che sono privati e sono al di fuori degli stati, sono non solo le multinazionali ma molto altro. E la Commissione europea non la conosciamo, è la Commissione europea quella che attualmente c'è, con Juncker, i vari commissari, vi discorrendo. L'Italia ha fatto grande battaglia per avere il commissario la Mogherini, che si occupa della politica estera, che è uno dei ruoli tutto fra di noi meno significativi e meno incisivi, perché politica estera comune l'Unione Europea non ce l'ha, quindi un portavoce della politica estera comune è una figura impegnativa, cioè un ircocervo.
E poi con un'Europa nella NATO, la politica poi
esatto, la NATO, la politica, noi facciamo la politica della NATO, cioè, esatto. La Mogherini ha un ruolo simbolico.
Non ne fa di politica.
Al di là del giudizio sulla Mogherini, ognuno si tiene il suo, ma qual è il ruolo fondamentale? In realtà ci sono strutture, dirigenti, lì c'è stata un'analisi molto bella che ha fatto vedere quanto poco conti l'Italia nei ruoli di direzione generale, dei burocrati, di quelli che fanno queste norme, per cui questi trattati vengono portati avanti a prescindere dal consenso popolare, vengono discussi poco anche in sede politica di commissione, perché è un treno in corsa, l'ha detto benissimo Marco, è un treno in corsa in cui chiunque è lì cambia poco, il treno va in quella direzione, bisogna veramente farlo deragliare. E questo è un problema, però io credo che la possibilità sia non solo fare un discorso di sistema politico diverso, siamo per il capitalismo finanziario, il comunismo, il socialismo, c'è un tema di democrazia grosso come una casa, e non lo dico io, ma persino Jürgen Habermas, che è uno molto moderato, citato da tanti politici socialdemocratici, che ha detto attenzione che l'Europa rischia di diventare la maschera costituzionale del mercato. Quello è l'Unione Europea. E in realtà c'è un divorzio vero tra capitalismo e democrazia. Molti lo dicono da tempo, chi come me. Oggi lo dice uno dei più grandi sociologi tedeschi, Wolfgang Streck, che dice c'è un divorzio tra capitalismo e democrazia. Il capitalismo, che per lungo tempo ha coltivato la democrazia perché era un sistema favorevole, si sta rendendo conto che forse la democrazia non è il sistema migliore, perché un capitalismo che funziona molto bene, quello cinese, che non è propriamente democratico, perché grandi esperimenti in passato in Cile sono riusciti a essere liberismi molto innovativi dove non c'era assoluta democrazia, e quindi arriva un momento in cui il capitalismo si sta rendendo conto che la democrazia, che è stato un terreno fertile, per cui si diceva dobbiamo rendere tutto il mondo democratico perché la democrazia accoglie bene il sistema di libero mercato, ci rendiamo conto che noi vogliamo, le imprese vogliono un libero mercato e un liberismo, ma non vogliono libertà individuali, non vogliono la democrazia tradizionale. In questo momento di frizione, in cui al di là delle opinioni che ciascuno di noi ha sulla prospettiva migliore politica, ci rendiamo conto che in attacco sono gli elementi fondamentali della democrazia, le libertà civili, politiche e sociali. In quel momento, secondo me, il tema è forte, ma non solo per i giuristi che possono provare a impugnare e contestare, e in questo caso, ad esempio, del TTIP non sarà consentito nulla, perché la giurisdizione è tra investitori multinazionali e stati. Tutto il resto, il mondo della società civile, bypassato, non potrà fare nulla. Ma sarà soprattutto un discorso di consapevolezza dei cittadini, sarà un discorso che lì si deve muovere, e lì sarà capire che lo Stato, al tempo della finanza, al tempo della società di mercato, non è più lo Stato a cui noi siamo affezionati. La democrazia non sarà più quella, e davvero bisogna scendere in campo a difendere almeno un'idea minima dignitosa di democrazia. Interrogarci sulla Commissione Europea, sui singoli commissari, poi alcuni sembrano più odiosi, Katainen, alcuni sono più simpatici, alcuni, ma si muovono all'interno di un quadro dato che è veramente devastante. Quello è il problema. Ce l'ha chiesto tanto l'Europa, e noi siamo stati per quello, teoria dello shock, disposti a fare tutto. Domani, secondo me, il passo avanti è non c'è neanche bisogno che ce lo chieda l'Europa, ci sono dei vincoli assoluti che per cui le imprese hanno bisogno di poter fare investimenti a queste condizioni, e gli investimenti a certe condizioni presuppongono che noi arretriamo da tutti i secoli di diritti civili, politici, ma soprattutto sociali, che sono quelli più importanti. Quelli sono i diritti a cui noi dobbiamo rinunciare per poter attrarre investimenti, essere competitivi in un mercato in cui l'Italia non deve competere solo con la Cina, ma col Bangladesh sulle magliette. Quindi dobbiamo andare in quella direzione, qualcuno ci dice. È conveniente ovviamente per l'impresa, non per noi. Se le persone si rendono conto di questo, forse si fa un discorso più trasversale, che può avere delle possibilità di risultato. Dico solo una cosa che forse è la prima domanda, ma esatto, dice bene, ma gli stati possono uscire, certo, però possono uscire una libertà che si paga a caro prezzo e ti mette al di fuori dei trattati di libero scambio e investimento, cioè non accetti i tribunali, non accetti il trattato, sei un paria nel mondo, un intoccabile nel commercio internazionale. Lo si può fare, ma se si ha alle spalle qualcosa, con molto coraggio politico, se no si è portati ad accettare, perché dobbiamo entrare lì. Noi firmiamo quotidianamente, io vedo le persone che venivano dall'avvocato perché per comprare un'enciclopedia firmava una cosa senza averla letta. Dalle banche, se vuoi avere un finanziamento, devi firmare di tutto, non è che vai a vedere se ti impegni per 10 generazioni garantendo anche con tua mamma, è lì. Noi quotidianamente su internet accettiamo delle condizioni di contratto che potrebbe esserci scritto dentro il Mein Kampf di Hitler, non è che le leggiamo, acconsento, perché dobbiamo arrivare lì. Ecco, questa logica ci sta portando al fatto perché se non accetti le condizioni generali del contratto, sei al di fuori, non puoi usare il sistema operativo Windows e non puoi accedere al commercio. Ecco, c'è proprio un discorso di ridisegnare complessivamente che richiede un coraggio politico che purtroppo al di fuori dei movimenti, ATTA che è uno di questo, in Italia pochi soggetti politici hanno espresso, però in Europa per fortuna le cose sembra che vadano un po' meglio.
Tenete conto anche di una cosa, mi viene sempre dalla mia vacanza cilena. Io ho parlato con diversi giovani che sono nati dopo la dittatura. L'idea che esista un pubblico quando uno è nato dentro il privato non è semplice. Cioè io parlavo anche con giovani svegli e intelligenti, a loro gli risuonava strano che ci fossero delle cose che fossero garantite, a parte i pompieri e la polizia e poco altro, che peraltro a parte i pompieri la polizia potrebbe anche essere, ma adesso è una battuta, ma cioè io mi sono confrontato con loro e veramente dicevano: ma proviamo a immaginare se passano queste cose, fra 30 anni noi abbiamo generazioni di persone che non sanno, cioè io sono un figlio dello Stato sociale, io sono, vengo da una famiglia quando io ero piccolo povera, 5 figli che abbiamo tutti studiato grazie allo Stato sociale. Se non ci fosse stato lo Stato sociale io non sarei qui a dirvi delle cose, quindi io ce l'ho, diciamo, iscritto nel sangue cosa vuol dire l'idea che c'è una società che garantisce dei diritti. Ma chi nasce dentro, diciamo, già chi è nato dentro che ha visto solo Berlusconi, cioè questa idea del ognuno può fare quel cazzo che vuole, scusate il francesismo, è complicato dire che invece c'è una dimensione collettiva, che c'è una dimensione solidale. Se poi io mi abituo che ogni transazione che faccio, ogni relazione che ho, si basa su una relazione privatistica di compravendita, anche ricostruire l'idea che esiste un comune, che esiste un collettivo, che esistono delle cose che ci tengono insieme, va tutta ricostruita da capo. Cioè non si tratta semplicemente che ci tolgono una cosa e noi la riprendiamo, forse un giorno. È proprio una modifica anche culturale. Come facciamo noi a ricostruire l'idea di un bene comune se ogni relazione è una relazione privatistica di compravendita? Noi ci abituiamo progressivamente al fatto che esisto io e con gli altri ho relazioni di tipo privatistico, che non c'è mai un noi. Quindi trattati come questo vanno a modificare antropologicamente, culturalmente le persone, le società, i sistemi, per quello che vanno bloccati mettendo in campo tutta l'energia possibile, perché non è semplicemente che ci hanno rubato una cosa, domani quando siamo tanti ce la riprendiamo. Domani potremmo essere tanti, ma con persone che dicono: ma perché dobbiamo avere la scuola pubblica e per tutti? Chi ha i soldi ha diritto di studiare, può studiare, chi non ce li andrà a lavorare. In Cile mi hanno detto delle cose così: ragazzi svegli. Perché? Perché per loro oramai ogni relazione è di tipo privatistico e si basa sulla compravendita. Quindi l'idea, l'unica cosa su cui sono riuscito a farli ragionare è il fatto che esistono i pompieri. E gli ho detto: scusate, se i pompieri fossero privatizzati e devono guadagnare, come nel film famoso Gangs of New York, i pompieri provocavano gli incendi per poter guadagnare, no? Se il servizio dei pompieri è privatistico, io come faccio a guadagnare? Mi devo incendiare la casa così voi mi chiamate per spegnerla. Su quello si è aperto qualche varco, sì, forse alcune cose, però ricostruire questa cosa è complicato una volta che viene devastata da anni di idea che io.
E sulla sanità e sull'esercito cosa pensano i giovani cileni?
No, diciamo che esistono anche i giovani cileni che riempiono le piazze, eccetera, eccetera, io non vorrei dare un'idea, però...
Murta ha chiesto la parola. Poi.
È una cosa lunga, però faccio solo un esempio. Io sono una somala. Ho studiato l'italiano da noi, siccome eravamo colonia italiana. Mio nome è Nurta, però come soprannome Balilla. E sono comunista. Quando qua si faceva il sindaco Pigli, differenza residuo io e la cilena, gli stranieri, con la rifondazione? A nome di quella rifondazione, io volevo fare qualcosa qua. Proprio prima che ho sentito, la prima volta che ho sentito la nave, come si chiama, i pirati somali. Da sola, 007, ho cominciato a indagare. Allora, il primo presidente, quell'altro che il governo italiano volevano fare, un contratto così al mercato, come dicevate voi. Io ho detto no. Da Roma le hanno mandato delle associazioni somale, uni di Modena qua. E io sono la somala la più matta che esiste, lo sanno anche in Somalia. C'era un riunione qua, si parlava della connessione in questo. Io con una bambina appena nata, modenese, delle scuole andavo io, tu, noi, con donne del mondo. Io faccio parte anche, senza di noi, su 24 ore, retto del 1 marzo. Ho detto, guarda, ti hanno fatto studiare gli italiani. Sei già qua e c'hai tanti amici italiani, c'hai nipoti italiani. In Somalia facevi italo-somalo, tra italiani e i somali. Zia, fratello, eravamo così in scuola, in chiesa, battesimo, si andava. Religione non abbiamo studiato, una musulmana laica. E poi dirò a Shabab a Nairobi. Prima di cominciare Shabab a Nairobi, io sono andata in Toscana. No, lascia stare, ho parlato con l'ambasciata. No, no, mi sono messo qua, quella volta c'era Bin Laden, mi sono messo qua davanti al comune di Montevarchi. Sono la sorella di Bin Laden, obbligato. Perché dietro di me ero qua, mi hanno mandato perché mi volevano ammazzare albanesi, gente che non conosco, arabi marocchini. Da lì sono arrivata a Bologna, un treno, un altro treno. Sono andata a finire perché c'erano, volevano fare cinema in Venezia, attori italiani e queste cose. Io sono scappata lì, mi volevano bruciare. Il resto con la testimonianza di Beniamino Grandi, la mia storia mi racconta lui. Adesso quando al Shabab la storia di Francia, io ho cominciato a gridare attuale governo somalo che vogliono fare. Ho visto qualcosa. Allora ho detto, io voglio giocare con voi. Sono Manila, voglio fare l'inga con Alessandro Mussolini. E voglio fare se mi aiutano i modenesi e l'italiana, adesso sono cittadina italiana, nessuno mi può fare qualcosa. Proprio quel giorno c'era il boss dell'acqua, si è controllato il mio Facebook, ognuno può fare il suo coperto fino in Somalia, adesso lo sanno la storia. Se mi aiutate faremo una indipendenza, una politica di epoca. Se facciamo così uniti, stranieri, italiani, specialmente Corno d'Africa, perché i nostri nonni hanno combattuto con gli italiani. Allora,
va bene.
Un po' di liberazione fate voi.
Ok. C'è qualche altra richiesta di intervento? Parla forte.
Esprimere una perplessità di fronte a una serata così in cui si informa sicuramente sulle ragioni della contrarietà al trattato e si parla all'interno di un contesto connotato, insomma, da argomentazioni insomma, critiche nei confronti del sistema economico, argomentazioni critiche da sinistra, ma non ho sentito però una strategia, cioè discutere sulla strategia su come fermare il trattato, e coinvolgendo anche, voglio dire, un mondo che va un po' oltre quello della sinistra radicale, o chiamiamolo come vogliamo, nel senso che la battaglia sull'acqua forse si è vinta proprio anche perché andava oltre certi steccati, mentre le battaglie che si sono racchiuse dentro uno steccato ben definito di solito si perdono, perché rappresentiamo tutti quanti qui una componente della società estremamente minoritaria, insomma. E quindi non ho sentito parlare di manifestazioni organizzate neanche a livello nazionale,
diciamo, no, l'ha detto che c'è la manifestazione europea,
no, no, guarda, sulla, è finito. No, se ho dato, abbiamo dato questa impressione, io sono totalmente d'accordo con te, cioè secondo me questa qui non è una battaglia che ha dei confini di schieramento politico. Questa qui è una battaglia di tutti quelli che hanno in mente che questa cosa qua, il TTIP, questo accordo, va a incidere sulla vita, la qualità della vita, sulla democrazia e la qualità della democrazia. Qui da quel punto di vista lì, io ho detto più volte come l'acqua, perché io ho esattamente in mente quel tipo di processo. Il problema del cosa facciamo è che adesso noi siamo, secondo me, ancora in una situazione in cui vanno fatte iniziative come questa, perché territorio per territorio nascano reti che dicono a Modena noi ci siamo, a Ferrara noi ci siamo, perché noi potremmo anche dire facciamo una manifestazione nazionale, adesso non funzionerebbe, ci arriveremo. Il problema è che secondo me le cose vanno fatte per gradi di consapevolezza che si riescono a costruire nei territori, perché anzi se facessimo una manifestazione nazionale sarebbe una manifestazione nazionale di quelli che già sanno tutto, hanno capito tutto e pensano che sia importante fare quella cosa, cioè sarebbe una cosa molto minoritaria. Secondo me c'è proprio un lavoro di seminagione territoriale. Questi sono i tempi delle battaglie vere, che sono esattamente, vanno nella direzione che dicevi tu, cioè il ragionamento che va messo in campo è esattamente quello del movimento dell'acqua, cioè quell'esperienza lì. Noi dobbiamo riuscire a costruire territorio per territorio un'apertura e un'inclusione talmente grande che poi le manifestazioni diventano quasi fisiologiche, perché si è costruita una tale eccedenza che ha bisogno di esprimersi in una maniera forte. Se oggi dicessimo facciamo una manifestazione nazionale fra un mese, secondo me faremmo una forzatura artificiale. Perché? Perché oggi tante persone non sanno cos'è il TTIP. Tante persone, se sanno cos'è, non sanno a cosa serve una manifestazione nazionale in questo momento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, sulla tua preoccupazione io ci sto fino in fondo e mi dispiace se ho dato quell'impressione lì. Anche perché io, diciamo, ovviamente ho idee di radicalità sul cambiamento del modello sociale, ma diciamo sono ben lungi dall'identificarmi con le formazioni politiche ancora residue che ci sono. Secondo me anche lì va, diciamo, va proprio arato il terreno, ricostruita una prateria diversa con tutti quanti che mette insieme culture differenti, per cui figurati se la mia preoccupazione è quella. Però in questa fase, secondo me, noi dobbiamo diffondere territorio per territorio il fatto che c'è questa cosa qua e che ognuno cominci dentro il proprio territorio a essere elemento di moltiplicazione, di comunicazione e informazione e di pressione sulle autorità, per esempio, territoriali. Io su questo ritorno per un motivo. Stiamo attenti a una cosa, il fatto che i poteri si spostano fuori dalle assemblee elettive verso altri luoghi non ci deve far mai dimenticare che chi sta favorendo questo processo sono esattamente le autorità politiche. Cioè domani che viene approvato il TTIP il Presidente del Consiglio non conta più un tubo, ma il Presidente del Consiglio oggi sta favorendo quel processo, così come i parlamentari, così come questo non ce lo dobbiamo dimenticare, se no rischiamo di seguire il perfetto ragionamento che ha fatto Fausto sulla democrazia, rischiamo di dire oramai ci sono delle galassie cosmiche che ci governano. No, siamo in una fase in cui le autorità politiche stanno favorendo la fine della loro funzione pubblica e sociale. In questo senso sono responsabili, noi dobbiamo richiamarli al tipo di compito. Cioè, quando un sindaco privatizza tutto in un territorio perché è indebitato o svende il patrimonio pubblico perché è indebitato, non è che possiamo dire c'è il debito, il sindaco non può che fare quello. No, il sindaco sta scegliendo di affrontare un problema, intanto come prioritario, quando magari non lo è. Io penso che il debito pubblico sia un problema, non penso che il debito pubblico sia il problema, per esempio. E allora cominciamo a confrontarci se il debito pubblico è un problema o è il problema. Perché se è il problema, ha ragione i rigoristi dell'Unione Europea, hanno ragione tutti quelli che stanno facendo. Se invece è un problema, cominciamo a ragionare su quanti e quali sono i problemi e quali soluzioni cerchiamo collettivamente di mettere in campo. Allora, su questa cosa qua, secondo me, noi dobbiamo diventare territorialmente dei luoghi che mettono in campo questo tipo di consapevolezza. Dopodiché le forme e i modi in cui tutta questa cosa si esprimerà le troveremo anche collettivamente. Cioè, è anche difficile oggi che 10 persone che si trovano a Roma dicano manifestazione nazionale. A parte che sarebbe in contrasto con tutti i principi con cui si sono mossi i movimenti in questi anni, no? Che le cose si producono per approssimazione successiva e non perché c'è qualcuno dall'alto che ha detto delle cose, soprattutto anche perché, grazie a Dio, non funzionano le cose così, no? Cioè, per fortuna, io sono una persona considerata autorevole del movimento dell'acqua, ma se io dico domani manifestazione nazionale 15 di febbraio, la gente non ci viene, anche se mi considera persona autorevole. Questo è un vantaggio di queste esperienze politiche di questi anni, cioè che non c'è più la struttura per cui chi è considerato autorevole basta che parla e tutti gli altri eseguono. Per fortuna siamo più persone consapevoli, con tutte le nostre contraddizioni, ma che ragionano con la propria testa, e quindi ognuno vuole partecipare giustamente alla discussione e dire: ma veramente io adesso penso che la manifestazione nazionale sia una stupidata, io penso che andrebbe fatto quest'altro. Questo ha processi lunghi. Il movimento dell'acqua ci ha messo 5 anni a arrivare al referendum, non è che è arrivato 2 giorni prima come ha fatto Di Pietro, no? Che ha detto referendum. Noi ci abbiamo messo 5 anni, ma abbiamo vinto perché quei 5 anni lì, sotto traccia, questo paese ha cambiato cultura. Quello non va dimenticato, io dico anche nella rappresentanza politica. Qui vengo alla questione della sinistra radicale o meno. Io penso che anche nel problema della rappresentanza politica noi non dobbiamo mai dimenticarci che le scorciatoie non esistono, cioè che va costruito un terreno che per forza è in parte lungo. Io dico che dobbiamo dotarci di lenta impazienza, che sembra una contraddizione, ma vuol dire l'impazienza di chi pensa ogni giorno che questo modello è insostenibile, ma anche la consapevolezza che il cambiamento vero ha tempi più lenti di quelli che noi immaginiamo ci debbano essere. E questa cosa qua, se non la pratichiamo, cioè Siriza è diventata Siriza dopo 10 anni. 10 anni fa erano un gruppo che si prendeva seggiolate tutte le riunioni. Diciamo che la sinistra radicale italiana è a quella fase, no? Un gruppo che si piglia seggiolate tutti i giorni. Ecco, il tempo è 10 anni per costruire 10 anni, magari non sono 10, magari sono, ma è il tempo di sedimentazione di un modo diverso di pensare, di costruire anche rappresentanze politiche laddove se ne pensi la necessità. Altrimenti il rischio è che noi cerchiamo la rappresentanza, non, io dico che bisogna andare nelle istituzioni per eccedenza e non per frustrazione. Cioè è bene andare nelle istituzioni quando si è costruita una tale mobilitazione sociale che è quasi automatico che questa debba esprimersi dentro i luoghi elettivi. Se invece l'idea è: io non conto un tubo nella società, quindi devo entrare nelle istituzioni, cioè per frustrazione, secondo me quelle cose lì non funzionano e quindi va messo in campo. E anche sul TTP è un percorso che purtroppo ha dei tempi che non decidiamo noi, e però per forza ha bisogno di una sedimentazione senza scorciatoie, perché vanno, io sono perché contro il TTP si schierino le piccole e medie imprese, si schierino gli agricoltori, si schierino perfino i grandi imprenditori, che però hanno in mente in un altro modo la loro funzione sociale. Cioè Quindi figurati se il mio problema è facciamo una bella cosa della sinistra radicale. Per me si devono schierare le parrocchie contro il TTIP come sono schierate sull'acqua. Cioè bisogna costruire quell'arco, e questo è quello che tutti noi abbiamo come compito, chi sta a Modena, chi sta a Roma e chi sta in ogni territorio. Quindi sulla tua preoccupazione io sono assolutamente d'accordo.
Se insomma adesso non ci sono altri interventi, io direi di chiudere qua. Ringraziamo i nostri relatori.